Ben ritrovati anche oggi. Vogliamo trattare questa volta la seconda parte del tema della tentazione intitolato Il rischio della libertà. Anche oggi sarà un discorso un po' generico, ma comunque sempre su questo tema importante. Dicevamo che le tentazioni sono sotto la regia del demonio che sfrutta la fragilità dell'uomo. Molte volte non c'è neppure bisogno di un suo intervento diretto quando la natura umana, indebolita dal mondo, è già fortemente inclinata a cedere al male. Ma quando una persona esercita il dominio di sé, allora il demonio si occupa direttamente di lei, perché non bastano le normali debolezze per catturare un'anima. Bisogna impegnarsi molto di più e quindi il diavolo mette in atto tutte le sue forze. L'obiettivo della tentazione è di impadronirsi di noi, allontanarci da Dio e portarci all'inferno. Questa è la verità. Satana distrugge tutto ciò che vi è di buono e di bello nella nostra vita e per di più ci porta alla rovina eterna, mentre il fine della nostra vita è di vivere per sempre con Dio, quindi la posta in gioco è altissima. Cominciamo con il dire che la nostra volontà è libera, sì, come dicevamo l'altra volta, ma non è onnipotente. Dobbiamo coltivare la nostra intelligenza e fare attenzione a ciò con cui la nutriamo. Se ci nutriamo di letture cattive, di conversazioni cattive, di spettacoli cattivi, anche se siamo ormai persone mature, restiamo tuttavia in qualche modo condizionati. Oltre a nutrire la nostra intelligenza di verità e con la parola di Dio, dobbiamo esercitare la volontà. O tu la eserciti nel fare il bene, oppure diventa sempre più debole e arrendevole al male, e tu diventi sempre più fragile. La libertà è grande, preziosa, ma non è assoluta, ha dei limiti, è la libertà delle creature. Ed è anche fragile, molte volte siamo come canne sbattute qua e là come il vento spira. Questo accade perché la nostra libertà è incarnata in una natura umana che è incline al male e in cui ribollono tutte le nostre passioni. Perciò la nostra volontà ha bisogno di esercitarsi fin da quando siamo bambini, se no la volontà, che è regina della nostra vita, diventa la serva delle nostre passioni e il diavolo ne approfitta per tirarci al male. Qual è la terapia? È quella di esercitarsi al bene per diventare liberi. Molti dicono: ah, io sono libero di fare quello che voglio, e non si rendono conto che in realtà diventano schiavi, come dice Gesù: chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. A mano che si fa il bene e ci si abitua ad esercitare le virtù, si diventa sempre più forti. Vi invito a provare con la virtù della pazienza. Vi accorgerete che facendo atti di questa virtù ogni giorno, acquisterete la capacità di essere pazienti. Questa capacità diventerà un abito, una disposizione stabile e costante del vostro comportamento, anche in presenza delle situazioni che vi spingerebbero ad essere impazienti. Questo vale per tutte le virtù, per esempio anche per la castità. Se non si acquista gradualmente e continuamente con l'esercizio della volontà il dominio dei propri impulsi, se non ci si abitua alla rinuncia, succede quello che vediamo dappertutto. Oggi c'è una generazione che non è stata temprata all'esercizio del bene. Puntiamo molto sulla formazione intellettuale dei bambini e anche dei giovani. Ci stanno molto a cuore il livello di preparazione scolastica, l'apprendimento delle lingue, i titoli di studi, l'uso delle nuove tecnologie, il computer, internet e tutto quello che volete. Sembra che i nostri ragazzi sappiano tutto, che siano preparati, che siano, come diciamo spesso, svegli. In realtà non sono poi così svegli, sono fragili, perché la loro volontà non è stata allenata. Al primo contrasto o alla prima sconfitta cadono nello scoraggiamento, a volte nella disperazione. Se la volontà è fragile, non ci si possiede, non si è padroni di noi stessi, non si è veramente liberi. E Satana ci fa ballare come vuole lui, ci tira dove decide lui. Invece, se educhiamo la volontà, diventiamo anche dei punti di riferimento per gli altri. Il mondo del lavoro ce ne offre una conferma. Nei posti di responsabilità certamente bisogna mettere persone preparate intellettualmente e culturalmente, ma questo non basta. Bisogna che queste persone siano temprate, capaci di lottare, di decidere, di assumere responsabilità. Persone che hanno vinto nelle battaglie della vita, abituate a non lasciarsi travolgere dalla fatica, dalla contrarietà, dagli insuccessi. Questa forza di volontà a cui ci si deve educare fin dai primi anni è un requisito fondamentale in ogni attività umana. Veniamo a una constatazione per certi versi banale, ma forse è meglio ripeterla. Ed è questo asserto: il bene fa bene e il male fa male. Più ci alleniamo a fare il bene, più diventiamo forti, e più diventiamo forti, più siamo contenti. Fare il bene fa bene, appunto, e il male fa male. Chi fa il bene diventa libero, chi fa il male diventa schiavo. Non c'è bisogno di aspettare Dio che punisca o dia il premio. Dio ha fatto le cose in modo tale che ciascuno si costruisce da sé il suo premio o il suo castigo. Chi fa il bene edifica se stesso, chi fa il male distrugge se stesso. Perché fare il bene? Perché diventi te stesso, ti realizzi come persona. Invece, facendo il male, tu fai il male a te stesso, è una realtà terribile. Il male è punizione a te stesso. Non è vera la felicità di chi si dichiara felice e libero facendo il male e proclamandosi senza Dio. È felice solo chi fa il bene e si apre a Dio. La felicità è un premio per il bene fatto, mentre quando uno fa il male è scontento e al termine della giornata non ha in sé la pace. La prima conseguenza del peccato direi che è proprio la scontentezza. Se poi si ripete il male, se ne diventa schiavi. Abbiamo sotto gli occhi il fenomeno, che so, della droga, dell'alcol, di altre schiavitù. E arriva il momento in cui uno, anche volendolo, non riesce più a liberarsi da questa catena e a fare il bene, a meno che entri, per esempio, in una comunità dove c'è una disciplina così stretta che la volontà viene sostenuta e aiutata nel suo desiderio di riprendere la via del bene. Il male riduce il nostro libero arbitrio in stato, direi, comatoso. La libera volontà è annullata. Allora concludiamo dicendo che Satana deve consolidare la sua conquista, ovviamente. Il diavolo nella tentazione ottiene il tuo consenso una volta, ma se poi ti senti il rimorso e vai a confessarti, tu metti il demonio KO e ti salvi. Se questo invece non succede, il demonio deve consolidare la sua conquista, cioè deve farti cadere la seconda volta e poi la terza e così via. E a ogni caduta diventi più debole. Quando il libero arbitrio si è indebolito con la ripetizione dei peccati, prima di ritornare adesso un arbitrio realmente libero, ha bisogno di un duro esercizio. Quindi non illudetevi che dopo tanti sbagli basta un colpo di volontà per riprendersi. No, c'è una grande fatica di conversione. Quindi è per quello che bisogna eliminare il peccato immediatamente attraverso la confessione. Bene, credo di non aver detto cose stratosferiche, magari anche abbastanza scontate, ma voi sapete che poi alla fine le cose le sappiamo e possiamo poi metterle in atto. Quindi è giusto anche ripeterle. Grazie.